Inizio quando voglio. Ciao ragazzi, oggi parleremo di musica, distribuzione della musica e marketing della musica. E come ben sapete, nei nostri primi 15 secondi noi mettiamo sempre qualche cazzata, qualche espediente, qualche excursus narrativo così. Oggi cercavamo il jingle della pubblicità di Spotify, che sempre suole rompere i coglioni, e non l'abbiamo trovato. Quindi questa è l'introduzione e ci ascoltiamo la sigla.
Ciao!
Ciao a tutti, bentornati a Weird Inside.
Fabrizio incazzatissimo oggi.
Beh, in effetti, cioè, avete già sentito.
È giusto.
Quando
è giusto.
C'è, non c'è. Quando la vuoi, non c'è. Quando non la vuoi, c'è. Raga, Spotify. Avremo modo di discuterne. Buon 2 giugno a tutti.
Sì,
buona
oggi,
festa della Repubblica.
Festa della Repubblica.
Oggi a casa, perché non c'è non
Quanti
c'è
anni sono passati dalla
71,
festa?
71 anni.
Preparatissimo.
Sì, no, ci interrogavamo prima col dottor Grosso riguardo gli accadimenti del 2 giugno del 46.
Ma ha vinto questa Repubblica?
Non si è ben capito, perché ci sono questi inciuci, non si è...
Complotti.
Sì,
su,
perché
si dice,
voto
si...
più, voto meno, vinse la Repubblica, ma erano più fedeli. Comunque, non ci impeleghiamo in questi discorsi storico-politici, perché non ne capiamo un cazzo. Anzi, abbiamo appena scoperto questo.
Salutiamo Giampaolo.
Salutiamo Giampaolo.
E c'è anche un ospite che però non svegliamo.
C'è anche un ospite, perché a noi piace avere gente in studio.
Soprattutto
perché...
adesso con il caldo.
A proposito, invitiamo e stendiamo gli inviti, perché ci fa sempre piacere. Anche se oggi è il 2 giugno e capiamo che magari la gente preferisce stare altrove.
Prendere un po' di sole.
Fateci sapere dove
parco.
Siete. Sì, magari più tardi andiamo al parco. Weird Inside. Dopo la registrazione sarà al Parco del Valentino. Cosa è successo questa settimana?
Qualcosa di triste,
perché ci ha lasciato
il mondo del calcio.
Er Pupone, Francesco Totti. E io credo che Er Pupone ha lasciato il calcio. E
diciamo
l'accadimento più triste degli ultimi 20 anni.
Pianti di tutti, bambini, giovani, vecchi, ragazzi, mamme.
Pallone lanciato in curva, le lacrime.
Sono cose
film.
Che ti segnano. Anche
diciamo.
Se tu ti fiero.
No, a me non me ne frega proprio niente. Okay, però dirò a mio nipote che c'ero, che l'ho visto giocare, che ha giocato più di quanto io abbia vissuto.
Sì.
Quindi voglio dire, mi sminuisce non poco questa cosa.
Ma se volete raccontarci come avete vissuto voi questa perdita, diciamo, dal
punto di vista emotivo.
Io
ho visto tanta gente con la maglia di Totti al Politecnico.
Sì.
Probabilmente non era un caso.
Seguiamo, appunto, seguiteci sui social e mandateci ai nostri contatti tutte le vostre. Diciamo così.
Hai detto bene. I nostri contatti,
le vostre emozioni, condividetele con noi.
E i contatti sono i seguenti: Weird Inside è la nostra pagina Facebook. Ma se ci state ascoltando, molto probabilmente la seguite già, o avete qualche parente che la segue.
E sì.
La nostra mail, che non utilizziamo mai, ma
l'abbiamo,
che è weirdinside@gmail.com. Poi la nostra radio, che è anche un'associazione multimediatica, perché c'è anche una sezione video che vi abbiamo già.
C'è tutto. Fanno anche i panini.
www.ondequadre.polito.it. Il numero di Michele Grosso è sempre lo stesso, ve l'abbiamo già dato.
Seguite il podcast.
Seguite il podcast.
E soprattutto ringraziamo ancora una volta Francesca, che ha vinto il quiz del giorno e ci ha lasciato un'altra perla, se possiamo chiamarla così, una canzone nuova. O no?
Non lo so se è nuovo. Dubitavo dell'esistenza.
Ecco.
Si chiama Giorgio Mastrota, che è dei Nano War of Steel.
Grazie Francesca. Che...
Francesca, sei passabile di denuncia, te lo dico, perché non siamo stati talmente accorti da ascoltare la canzone prima di mandarla in onda, anche se...
No, è una dedica, cioè, a chi, non si sa chi, forse a Giorgio Mastrota e...
Grazie a Francesca, che chiudiamo qui.
Un pezzo unico per introdurre il nostro artista, che abbiamo qui, il nostro ospite, che si chiama Luca. Luca, che ne pensi di questa canzone? Ti è piaciuto il tuo genere?
Innanzitutto ciao a tutti, grazie di avermi invitato, ma ti devo dire, non è tanto il mio genere, è però, la prima volta che sento Giorgio Mastrota.
Intanto ringraziamo noi Luca e comunque noi i nostri commenti durante la canzone li abbiamo fatti, voi non li avete ascoltati, ma passiamo a concentrarci sul nostro Luca. Che
già, questo è meglio già.
Sì. Luca, che cosa fai?
Oltre a fare le cose noiose del Politecnico, diciamo che provo a fare musica techno, elettronica, anche colonne sonore, diciamo musica in generale. Musica
produci
in generale.
Musica?
Produco musica.
E in particolare musica techno.
Esatto.
Tu sei uno studente, così, sei uno studente del Poli.
Esatto.
Quindi già l'empatia aumenta,
ecco. E ti ha aiutato questa tua, diciamo, la vita nel Poli in qualche modo? Ti ispira nel comporre, non lo so.
Guarda,
tristezza e
angoscia. Detta così è un po' angosciante, però in verità è da un esame del Politecnico che ho iniziato a suonare e a produrre. Cioè ho iniziato ad approcciare,
cioè?
A questi nuovi strumenti, quelli digitali, la musica digitale, filtri, compressori, equalizzatori, e tutto è partito da un esame che si chiama Teoria dei Segnali, che
molto bello, che tratta di
che tratta di questo, filtri, trasformate di Fourier, tutta roba che
belle le trasformate di Fourier,
che a primo impatto una trasformata di Fourier non suona effettivamente,
no
però
però può suonare.
Io mi sento abbastanza incompetente a riguardo, quindi passo a chiederti la prima cosa che un incompetente come me potrebbe chiederti: qual è la distinzione, cioè che rapporto c'è tra la musica tecno e la musica elettronica?
Allora, beh, sicuramente l'elettronica è il genere che racchiude questi vari sottogeneri, come possono essere la techno, l'house, l'EDM, la tech house, tutti i vari appellativi che vengono dati
sottogeneri,
no? Bravo. Per lo più la techno si distacca, diciamo, dall'elettronica perché ha anche una storia, una sorta di storia che parte dall'America, da Detroit, poi arriva in Germania, poi arriva anche in tutto il mondo praticamente.
Parlavamo infatti proprio delle città cardine della techno, che sono in effetti fondamentalmente tre: Detroit e in Europa Berlino e Torino.
Torino che... diciamo che è entrata ultimamente nella top,
da poco.
Esatto, nella top 5. Anzi, stavo leggendo pure un articolo ultimamente che diceva, paragonava proprio Torino a Berlino come la cultura techno e soprattutto la cultura underground, che è molto collegata alla techno, si sta evolvendo in una città come Torino, che è post industriale.
E infatti proprio il contesto industriale è un po' il legame. E a livello di musica proprio a Torino, di locali, ci sono locali che passano, che fanno serate, anche circoli, nel senso cose un po' più così,
diciamo più inerenti alla
esatto.
Sì, a Torino sicuramente è fervida la situazione, cioè
è in fermento,
ogni settimana c'è una serata techno, o magari comunque sempre incentrata su quello stile là, e vengono chiamati artisti che vengono da tutta Europa, anche artisti poco conosciuti in Italia che fanno musica di alta qualità. E,
quindi diciamo
ci sono
che...
varie organizzazioni che aprono. Get Now è una delle più importanti, We Play, The Music That We Love.
E le persone che seguono questo tipo di musica, anche tu, come ti sei appassionato proprio a livello, a parte il Poli, chi non è del Poli?
Chi non è del Poli?
Come mai si appassiona a questo genere di musica?
Scusa, ma chi non è del Poli?
Non lo so.
Beh, infatti un sacco di facce conosciute, infatti ci sono ogni volta. Sì. Comunque, a parte questo, boh, secondo me è un po' un approccio, ma sentimentale.
Sì.
Non lo so. Dipende dalla sensazione che ti trasmette quella traccia. Non lo so.
Perché d'altro della musica è quello,
è
no?
Quello,
il sentimento.
Sì, il sentimento. Poi dopo diciamo che c'è anche un po' il fattore di seguire le amicizie sbagliate, sì. Ma non stiamo a parlare di queste cose qua.
No, piuttosto, una delle, degli argomenti che più interessano questo, questo topic, chiamiamolo così, è la diatriba tra la musica analogica e la musica digitale, che io prima, la musica analogica erroneamente la chiamavo musica tradizionale, e di fronte a un
sì, musica
un,
tradizionale io penso di tamburelli e quelle cose lì.
No, perché il nostro Luca, ovviamente noi prima dell'intervista abbiamo chiacchierato, non siamo degli sprovveduti, non è solo un DJ di musica techno, giusto?
Certo, sono... detto così sembra... sono anche con un gruppo rock, certo, gli Harwood, e sto provando questo nuovo progetto proprio per non chiudermi mentalmente, no? Approcciare anche a determinati altri tipi di musica che hanno fatto la storia, come il rock, i sintetizzatori analogici nel rock hanno... cioè hanno portato a quello che è oggi l'evoluzione di un sintetizzatore, cioè tutto è nato in quei periodi, e dopo nella techno hanno visto che era figo, era bello quel suono che facevano quei sintetizzatori e hanno detto va, mettiamoli nella techno, va.
E quindi si sta parlando di abbattimento delle frontiere della musica, e noi vorremmo farvi ascoltare uno dei pezzi che il nostro Luca ci ha gentilmente portato, e io lo lascerei ascoltare, lo lascerei lanciare a lui come
certo,
giusto che sia.
Adesso andiamo a sentire uno dei primi pezzi, diciamo così.
Una delle perle del tesoriere di Luca.
Questo... No, aspetta, questo è European Nasheed, scusatemi,
sì,
ho sbagliato.
Sì,
European
sì.
Nasheed è uno degli ultimi brani, una delle ultime tracce, perché nella techno si chiamano tracce, non brani.
Okay.
Non me ne voglia Lorenzo Lanari per questo.
Ok.
È una traccia particolare rispetto alle altre perché è fatta completamente usando sample digitali. Quindi se tu prima stavi parlando di musica analogica e musica digitale, questa è completamente musica digitale.
L'ascoltiamo e poi ne continuiamo a parlare. Il prossimo blocco.
Thank you.
per i pochi di voi che non hanno capito cos'è un sintetizzatore, il nostro Luca è qui apposta per spiegarcelo, presumo, giusto Luca?
Mi pare proprio di sì. Ma sicuramente diciamo che dopo questa traccia non aiuta per la spiegazione, però ti dirò se vogliamo fare un discorso più organizzato. Questa traccia è fatta con campioni audio che poi sono stati suonati attraverso un programma, un software di musica digitale che è Ableton.
Ok.
E invece tu stai parlando di un sintetizzatore che può essere la macchina fisica reale o la macchina digitale all'interno del computer. La differenza è proprio tutta quella, cioè la macchina reale, fisica, ti permette di lavorare con la corrente, con il voltaggio, e quindi analogica. E invece attraverso un computer, quindi un emulatore di un qualsiasi sintetizzatore, si vengono chiamati VST, puoi arrivare a un risultato simile, che diciamo all'orecchio di uno che se ne intende poco non c'è differenza, però magari a livello qualitativo e quantitativo c'è differenza.
E infatti, cioè, questa traccia qua è totalmente, come abbiamo detto,
quella lì, campioni digitali.
Digitale. E ecco.
Quindi vogliamo parlare di qualcosa più concreto, analogico.
Giustamente.
Inchiniamoci all'analogico. Diciamo.
Giustamente. Partiamo con qualcosa di più, che può essere anche, diciamo, all'ascolto, può essere un po' più tradizionale. C'è una nota di tradizionalismo.
Sì, che poi parlavamo prima di compressione, di FLAC, wave,
BPM.
Che poi, voglio dire, tramite, se ascoltate la musica con un computer neanche ve ne rendete conto. Io l'ascoltassi con un impianto non me ne renderei conto comunque. Ma c'è chi ha un orecchio un po' più
allenato.
Esatto, e noi di allenato abbiamo altro. Quindi lasciamo fare agli esperti.
Allora, con ho usato una Mini Brute, che è uno strumento dell'Arturia, un sintetizzatore analogico compatto, che è cioè uno strumento di sintesi. Che cosa ti permette praticamente? Di controllare due parametri, principalmente l'ampiezza e la frequenza. Attraverso questi due parametri che tu controlli vai a produrre dei suoni. Dopo, associato a degli oscillatori e a queste varie parti della macchina, diciamo un po' più tecniche, ci sono altre componentistiche che possono essere filtri, inviluppi, equalizzatori, compressori, che vanno ad aggiungere
un qualcosa, un suono, non è un suono,
ma non solo, anche a modificare il suono che tu stai
producendo,
esatto, attraverso questo sintetizzatore, diciamo gli va a dare più corpo, comprimerlo. Non voglio entrare troppo nel discorso tecnico,
però
diciamo che un sintetizzatore funziona così: premi una nota, metti in movimento degli oscillatori che suonano a determinate frequenze, e poi dopo quello che ci vuoi fare con il suono sta solo a te.
Cioè, si tratta di mettere insieme dei pezzi.
Ad esempio,
sicuramente attraverso un generatore di noise, il rumore bianco, e con le dovute... come si dice?
Accorgimenti.
Quindi il dovuto LFO, oscillatore a basse frequenze, ecco. Il filtro giusto, puoi ricreare il rumore del mare.
Ecco, questo è tutto ricreato sinteticamente, giusto? Cioè, non è
esatto.
stato non
la
è
meraviglia
mai.
Della musica. Io mi meraviglio anche quando, cioè, mi sono meravigliato anche quando ho scoperto il principio di funzionamento del vinile, no? Che se lo guardi al microscopio vedi la grana che, su cui passa il... Che poi è una punta di diamante, che poi produce i suoni. E in tutto ciò noi ci stiamo spogliando, mettendole in fradito e ci...
Meglio di no. Questo è il synth, ovviamente. Adesso sto facendo una specie di mix della traccia. Cioè, quando produci una traccia hai varie clip registrate, tutte separate, che poi andrai a mettere insieme nel progetto e quindi creare il tuo mix.
Abbastanza eloquente la traccia.
Ovviamente non basta il synth, ci vuole anche altro. Non questo.
Eccolo. Quindi è, cioè, una sorta di...
È una composizione a tutti gli effetti, dove tu vai a mettere insieme ogni campione audio che rappresenta, cioè, un suono, è la tua registrazione. Un esempio: prima vi ho fatto sentire il rumore del vento, il sintetizzatore. Poi sicuramente nella parte di una traccia techno c'è tutta la parte di drum machine, che è questa qui. Kick.
pam pam pam. Io alzo le mani, ascolto e muovo la testa perché
eh sì, perché poi
capisco ben poco.
È una musica che comunque ti prende.
Cioè
ragazzi, stiamo entrando in clima sessione d'esami con questa musica, oppure
io vi consiglio di prendere appunti. Questo è una sorta di tutorial, volendo, se lezione 1, come comporre una traccia.
Esatto. E adesso andiamo a mettere un po' di ritmo. Cioè, diciamo, la drum machine, ci sono molte macchine che ti permettono di fare questa cosa, che come ho detto sono drum machine, e anche loro sono analogiche o digitali. E la drum machine, al contrario del sintetizzatore, va a controllare tutta questa parte di suoni.
Adesso io direi che dopo aver fatto questo mini tutorial su come si fa una traccia techno,
passiamo al pragmatismo e
ci andiamo a sentire
Treno Express. No, Azzurra.
Azzurra.
Perdonatemi,
bravo.
Io con i nomi delle tracce, anche le mie anche le mie vado a sbagliarle.
Queste sono tutte canzoni di Luca, ve lo ribadiamo.
Vai con Azzurra.
Ma dove siamo? In discoteca, Fabrizio?
Weird Inside on the Quad è diventata una discoteca. E noi volevamo chiedere invece, dato che prima comunque abbiamo accennato alle altre esperienze di Luca, che oltre alla techno si approccia anche al rock, volevamo appunto capire come ti districhi tra le due discipline, se
come fanno anche a coesistere questi due ambiti musicali.
Coesistere?
Così diversi, sì.
Certo, sì. Sembra che non potrebbero coesistere insieme, però in realtà trovo molto cioè, io ho iniziato prima a produrre techno, come dicevo prima, elettronica, poi ho conosciuto questa band, gli Harwood, e mi sono messo a provare con i vari sintetizzatori a fare per lo più rumori,
sperimentare un po'
sì, perché il rumore è suono, non rumori che danno fastidio.
Non in senso brutto.
Esatto.
Anche perché, scusa se ti interrompo, c'è gente che ci lavora e ci guadagna pure bei soldi con i rumori, ad esempio i doppiatori dei film o le case che lavorano in questo ambito.
Assolutamente, sì, è un bellissimo lavoro, tra l'altro.
E quindi questi due...
E quindi riusciamo a fare una specie di rock elettronico alla fine. Quindi quello che è il rock a cui siamo abituati ad ascoltare, che si mischia un po' con questi suoni elettronici di sintesi, no? E abbiamo anche iniziato a fare un festival, cioè bisogna dire, sì, Emergenza Festival è una...
Partecipate, diciamo.
Esatto, è una competizione, non mi viene. No.
Ok, si fa musica.
Sì, esatto, si fa musica.
Un premio musicale.
Che a cui noi non puntiamo sicuramente.
Vabbè, ma partecipare umiltà è la parte più bella delle competizioni, secondo me.
Esatto, una competizione un po' particolare. Comunque, siamo arrivati in finale, la finale regionale, che sarà il 9 all'Hiroshima, per chi magari passa
di lì. Tu ci hai detto che lavori, fai musica anche da solo.
Sì.
Soprattutto...
Sì. Da solo produco queste cose che stiamo ascoltando. Invece con la band...
collaborazione.
Sì, è una specie di collaborazione, ma anche perché c'è lo studio di mezzo, è ingegneria del cinema.
Ruba tempo
e sicuramente ha bisogno di uno studio alle spalle, uno studio di registrazione, di mix e master alle spalle per fare tutti i lavori che dobbiamo fare nel corso di questi anni anche.
Quando invece suoni da solo,
con, in camera,
possiamo chiamare in camera davanti a un po' di persone, possiamo chiamarlo DJ set, si può chiamare, è brutto.
DJ set nel mio caso è sbagliato,
è offensivo.
No, sto facendo un micro errore, è più un live set, si chiama
live set.
Sì, perché okay. Io suono le macchine. Il DJ set, qual è la differenza DJ set live set? DJ set, c'è un DJ che può suonare con i CDJ, che sono la rappresentazione digitale dei giradischi, oppure può suonare con le macchine analogiche, se vuole suonare con le macchine analogiche, oppure col computer, quindi in digitale.
Ok.
E questa è la grande differenza. Poi ovviamente a chi piace il vinile si fa ascoltare il vinile, e a chi piace il live analogico si fa ascoltare il live analogico.
E quindi in questi live tu ci dicevi che non è che vai con una traccia pronta, no. Nel senso è impossibile andare con una traccia...
No, diciamo che l'approccio migliore, tra l'altro il live che farò alla Cavallerizza al 3, insieme a...
Ne abbiamo già parlato del live della Cavallerizza.
Ancora no, parliamone.
L'ho buttata là.
Sì, è giusto. Il 3 c'è un live
alla Cavallerizza.
A che ora?
Alle Luna, suoniamo a Luna. La festa inizia alle 11, però noi suoniamo a Luna. È bella festa organizzata da Mad Monkey Smooth insieme alla Cavallerizza. E vi invito un po' tutti. Alla fine è up to you. Quindi quando le feste sono gratis è sempre belle.
Ah, è gratis?
È up to you.
E allora l'inside ci sarà. No, sto scherzando, però
A contributo.
Poi dopo,
cioè, l'atmosfera comunque sembra allettante.
Certo, vabbè, la Cavallerizza è sempre un bel posto per l'arte.
Sì.
Saranno felici adesso per questa piccola dedica.
Salutiamo gli amici della Cavallerizza.
Se ci stanno ascoltando, gli amici. Se abbiamo degli amici della Cavallerizza. Comunque, dicevamo.
È l'organizzazione.
Sì,
è molto, diciamo, a scaletta, sistematica. Posso scrivermi determinati appunti che mi ricordano i sample o i sequencer o i vari suoni della macchina. Perché ogni macchina ha una sua memoria interna e quindi ha vari preset, vari sequencer che tu vai a preparare prima del live e poi vai a richiamare attraverso i vari controlli della macchina. E ovviamente io mi scrivo una scaletta 1, 8, 56, bingo, tombola, cinguina, capito? Mi scrivo questi numeri che rappresentano i vari suoni e i vari...
Le varie
sequenze che vanno a comporre poi il live.
Perfetto, quindi abbiamo ricordato anche dove potete ascoltare live il nostro Luca.
Alla Cavallerizza il 3 giugno, ricordiamo, Up to You, all'Luna.
Comincia
a suonare il nostro amico Luca.
Dopo di noi ci saranno i Noisy Knobs, che sono due ragazzi che sono molto bravi nella scena techno torinese.
E io direi che possiamo salutarci qui, anzi saluta qualcuno. Questo è il momento dei saluti.
Ah, beh, proprio
così.
Beh, saluto sicuramente casa, il Manicom e il mio socio Lorenzo Lanari, l'avevo chiamato prima perché suoniamo insieme alla Cavallerizza Red Duchess, non solo Luca. E
e io direi anche di lanciare la prossima.
Certo, Treno Express, come si fa di consueto, ciao mamma.
È giusto.
Esatto, bravissimo. Quindi noi salutiamo il nostro amico Luca, salutiamo i Mad Monkey Moods, salutiamo i Red Access,
la Cavallerizza.
Vi invitiamo ad andare alla Cavallerizza il 3 giugno, domani.
E buon ascolto.
Quindi ciao Luca, grazie.
Grazie
di
a voi,
noi.
Grazie di avermi invitato. Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Quindi il nostro amico Luca ci ha lasciato, ci ha salutato, anzi ringraziamo ancora, continuiamo a ringraziarlo. Noi nel frattempo stiamo un attimo sistemando questo o l'altro.
Noi
microfono,
siamo
cuffia.
Entrati anche nel mood ormai.
Esatto, soprattutto perché domani c'è questa festa e noi siamo un po' in fermento. Quindi voglio dire, ragazzi, andiamo alla cavallerizza, perché tra un po' si avvicina la sessione d'esami, poi finiranno anche i sprazzi di tempo libero. Voglio dire,
questo è il momento giusto per fare techno.
Ci vediamo stasera al Valentino e domani alla cavallerizza. In tutto ciò io mi sento male dal microfono, ma sicuramente Giampaolo non mi ha fatto nessun gesto inconsueto, quindi ci siamo.
Stavamo parlando di musica techno, di musica elettronica, e ci siamo resi conto che l'evoluzione della musica non è stata solo, diciamo, dal punto di vista degli strumenti, quindi non sono stati solo inventati nuovi strumenti e nuovi modi di suonare, ma c'è anche tutto un mondo intorno, ad esempio quello del marketing, che ha avuto una trasformazione epocale, possiamo dirla così.
Esatto, esatto, anche perché, ad esempio, Luca oggi è venuto qui perché è un nostro amico, perché è stato gentilissimo, però voglio dire, comunque è anche un metodo per farsi conoscere, sì, che comunque avviene anche in maniera inconscia, in maniera involontaria. È giusto che quando qualcuno produce qualcosa, fa qualcosa, si impegna in qualcosa, lo faccia sapere agli altri, come quando noi vi scassiamo le palle per postare
tutte le cose sui social,
per mettere like alle nostre pagine, eccetera,
perché
eccetera.
I social sono diventati un trampolino di lancio importantissimo.
Esatto, tant'è che scusami fratello,
tu sei affezionato a questa tematica.
I più grandi artisti, le più grandi band, comunque non solo sfruttano i social tradizionali e convenzionali come quelli che utilizziamo noi tutti i giorni, ma soprattutto si indirizzano a quelle che sono le piattaforme digitali di distribuzione di musica, ma ne parleremo
dopo.
Piuttosto adesso io direi di affrontare l'argomento che riguarda appunto il modo tramite cui le band emergenti si lanciano.
Sì, e ce ne sono tanti.
Esatto, ad esempio vi ricordate che un paio di settimane fa abbiamo mandato in esclusiva un inedito brano degli Osso di Seppia.
È uscito anche un secondo brano, ascoltate e seguiteli. E loro cosa hanno fatto? Loro hanno fatto, tramite un sito che, se non sbaglio, si chiama Music Razer.
Esatto.
È un crowdfunding.
Esatto.
Lo sai che cos'è?
Sì. Allora, il crowdfunding è ovviamente la raccolta fondi.
Raccolta fondi.
E questo, in particolare, il Music Razer è
un sito.
Esatto, è un particolare sito di crowdfunding che in particolare è inerente al mondo musicale. È stato implementato e seguito, ma soprattutto fondato, possiamo ben dire fondato, da non mi ricordo il nome, comunque il cantante dei Marta sui tubi, fammi controllare.
Vai, controlla. Nel frattempo io vi dico come funziona. Praticamente si fissa un obiettivo in denaro, ad esempio 1000 euro, non so, così, e si propongono a tutti gli associati, a chi vuole collaborare, tanti premi, non so, ad esempio con 15 euro il CD, con 20 euro CD più maglia.
Con 30 euro una cena con Michele Grosso in esclusiva per voi.
30 sono pochi,
inestimabile il valore di Michele Grosso. Comunque, scusami, Giovanni Gulino, cantante di Marta sui tubi.
E quindi si può, diciamo, arrivare all'obiettivo fissato entro una determinata data, e se non si raggiunge l'obiettivo, però questi soldi non possono essere sbloccati e quindi vengono restituiti ai donatori.
Il che comunque è una cosa
molto importante per chi non ha fondi, soprattutto all'inizio.
Molti hanno mosso delle aspre polemiche nei confronti di questo sito, che praticamente emula quello che è Kickstarter, che secondo me è una delle cose più belle di cui la nostra generazione gode, perché ti dà la possibilità di renderti appetibile, avere la possibilità di farti dare dei soldi per realizzare i tuoi progetti. Sono state mosse delle critiche nei confronti di Giovanni Gulino e della compagna che hanno appunto fondato questo sito, che a nostro avviso, with Inside e con voi, sono del tutto inappropriate. E io direi che sento la musica in sottofondo. La vuoi lanciare tu?
È settembre.
Settembre. Questo è September degli Earth, Wind and Fire.
cambiato genere così all'improvviso.
Sì, anche perché questa mette troppo bene.
Io sono rimasto un po' scioccato da questo, da tutto ciò. Cioè da questo cambio. Mi abito.
Questo shock.
Ho uno shock emotivo. Sto piangendo. Infatti, vado a prendere due fazzolettini qua.
Parlavamo prima di. Smettiamo di dire minchiate. Parlavamo prima della distribuzione della musica.
Sì.
Perché siamo passati dal processo complicatissimo di produzione di un vinile, che è anche alquanto ingombrante, ma che ai nostri amici Amarcord sono molto cari.
E ti fermo un attimo, perché c'è stata anche la riscoperta del vinile ultimamente. Molte band hanno proposto una serie limitata di vinili per appunto sponsorizzare il loro disco, il loro nuovo album, che sono andati a ruba.
Quindi, perché sono elitari, sono pochi esemplari e che comunque riecheggiano il vecchio stampo dell'ascolto della musica, che è appunto il vinile.
Quanto è bello il vinile.
Siamo passati ai Walkman, siamo passati agli iPod e poi che la nostra generazione siamo passati
CD.
Agli MP4, che voglio dire, io non sono abituato a vedere un lettore di musica senza uno schermo, quindi... No, scusa, ho detto una cazzata. Li ho visti, cioè... partecipe, però okay. Diciamo che siamo ormai purtroppo parte integrante della generazione 2.0.
E la nostra generazione è anche quella che ascolta di più la musica
online.
Esatto. Senza, diciamo, acquistarla, ma come si dice quando tu ascolti qualcosa che non acquisti?
Ne usufruisci,
bravo. L'accesso, importantissimo l'accesso.
Esatto.
La musica, non più la proprietà.
Ci siamo persi Napster, ma non ci siamo persi iTunes, Spotify,
SoundCloud,
Deezer e quant'altro. Ce ne sarebbero anche tanti altri, tipo Amy Street.
Luca, ad esempio, ci ha parlato di SoundCloud perché, appunto, soprattutto per chi mixa, per chi è un producer di musica, non so, techno, elettronica. SoundCloud è un... a parte che ha una qualità molto buona del prodotto, quindi puoi metterlo... adesso non ricordo la compressione, se non
sbaglio.
FLAC.
WAV. FLAC o WAV?
WAV. E praticamente ti permette anche di caricare canzoni senza dover pagare fino a un tot, cioè puoi caricare 180 minuti di canzoni senza pagare nulla, e l'ascoltatore può ascoltare naturalmente tutto in maniera gratuita.
Esatto.
E puoi anche interagire mettendo il like o dei commenti al pezzo.
Esatto, tant'è che gran parte dei problemi che le case di produzione di software di questo genere, di piattaforme musicali, che si sono messe in gioco appunto producendo una piattaforma di riproduzione musicale, hanno riscontrato appunto seri problemi per quanto riguarda i diritti d'autore e quindi i copyright che venivano violati. Tant'è che questo è il motivo per cui Napster ha avuto un grandissimo successo ed è poi svanito nel nulla, perché non rispettava i diritti d'autore dei brani che permetteva di riprodurre. Questo è lo stesso problema incontro a cui è andato Spotify, anche se ha subito la botta in maniera molto minore, perché ha risolto subito il problema, ma ne ha un altro.
Tu mi dicevi una statistica che quanto guadagna
un artista. Concedendo i diritti delle proprie canzoni, dei propri brani a Spotify, per guadagnare adesso non sono sicuro della fiabilità di questi dati, comunque ho letto che per guadagnare all'incirca un migliaio di dollari, non so se a mese o a settimana, è rilevante, però
sì,
non
diciamo
so. Comunque bisognerebbe raggiungere i 40 milioni di ascolti, che comunque, che siano al mese o a settimana, non è irrilevante. Ecco, 40 milioni di ascolti ce li hanno in pochi, credo.
Sì. La
maggior parte della musica che ascolto io non ne ha neanche 2 milioni, per dirti. Quindi, voglio dire...
Anche per sopperire a questa mancanza, è nato in... a Manhattan, se non sbaglio.
Manhattan,
sponsorizzato da Jay-Z, che conosciamo tutti,
sì.
Soprattutto perché è il marito di Beyoncé, che...
Voglio dire.
Applauso.
No, non si invidia la donna ad altri, ma applauso per Jay-Z.
E comunque ha lanciato questa nuova piattaforma che si chiama Tidal, che è appunto una piattaforma che funziona come Spotify, solo che è esclusivamente a pagamento. Tu paghi 9,99€ al mese e anche di più, cioè la fascia, diciamo, l'upgrade a 19,99€, ti permette di ascoltare una qualità della musica, diciamo, una musica a qualità maggiore dell'MP3 normale, e in più, per quanto riguarda gli artisti, cosa dà all'artista? Dà una percentuale in più sugli ascolti, quindi se non sbaglio al posto di dare il 70% dà il 75%, e questa grande presentazione in pompa magna nel 2015, alla quale hanno partecipato Madonna, Beyoncé, Daft Punk, Madonna, l'ho detto due volte, Rihanna, cosa ha portato? Ha portato ad un'impennata di questo possiamo chiamarlo
di questa piattaforma
solo però nei momenti in cui veniva lanciato un disco in esclusiva. Ad esempio Kanye West ha lanciato il suo disco in esclusiva su questa piattaforma, naturalmente tutti i suoi fan hanno fatto l'abbonamento, hanno ascoltato diciamo l'album per un tot di mesi e poi hanno salutato ciao Jay-Z e sono andati via.
Esatto, perché comunque quello di cui si parla effettivamente per quanto riguarda l'apprezzamento o la buona riuscita dell'avvento di una o l'altra piattaforma è appunto il rapporto che c'è tra l'apprezzamento degli utenti e la retribuzione degli artisti, perché di questo si parla, comunque
è il punto focale.
Esatto, è il cantante che dovrebbe guadagnarci. Noi siamo studentelli fuori sede, squattrinati, e vogliamo solo ascoltare musica gratuitamente, quindi ce ne frega meno di zero. Però eticamente diciamo che c'è una deontologia per quanto riguarda questo tipo di...
trovare una via di mezzo.
Esatto, una via di mezzo ad esempio l'aveva trovata Amy Street, che era una di questo stesso genere di piattaforma, nata nel 2007 e dopo pochissimo tempo già acquistata da Amazon, credo. Che richiedeva agli utenti, cioè non imponeva un prezzo fisso come ad esempio fa l'Apple Music, che ti vende ogni singolo brano indipendentemente dalla provenienza a 99 centesimi, ma stabilisce un prezzo zero al rilascio del brano, un prezzo che poi lievita e viene incrementato in base agli apprezzamenti che gli utenti fanno, che a quel punto si vedono rivestiti di un ruolo da talent scout praticamente, perché appunto sono loro in base ai loro apprezzamenti a decidere quale artista
paga di più.
Esatto, bravissimo.
Bravissimo, so tutto. Questa lanciala tu, che io non so dire i numeri.
Questi
date
sono i 1975, sono uno dei gruppi indie più in voga del periodo. E molte delle loro canzoni sono riconoscibili perché più o meno il sound è quello, anche perché l'indie più o meno è quello. E la canzone si chiama Girls. Just save you.
questa è stata una settimana importantissima per i social di Weird Inside, perché abbiamo ricevuto il primo apprezzamento tramite Facebook in chat privata, e è stato rivolto naturalmente a Giampaolo,
che è il casanova del gruppo, ve lo vorremmo dire.
E ringraziamo quindi Angelina, che appunto ha detto Giampaolo che mi aiuta nei momenti difficili, e ringraziamola, grazie Angelina.
Grazie Angelina. Io vorrei ringraziare di nuovo Luca per essere stato qui con noi. Vi ricordo
veramente una bella lezione.
Sì, me ne sono reso conto adesso, perché il tempo è volato praticamente.
Abbiamo conosciuto tante cose nuove oggi.
Esatto, è già quasi arrivato il momento del nostro epilogo, del nostro solito epilogo, che adesso svolgeremo.
Ti proporremo.
Io vorrei ricordare nuovamente i contatti, perché è giusto così. È la nostra pagina Facebook, che si chiama Weird Inside, che sarebbe anche il nome del nostro programma. Il sito della nostra radio di Onde Quadre, www.ondequadre.apolito.it. E la nostra mail, che è poco istituzionale ma funzionale. No, scusate, che è istituzionale ma poco funzionale, ed è weirdinsideoq@gmail.com. Il numero di Michele Grosso ce l'avete già. E io direi,
lanciamo la sigla. Sigla. Ragazzi, dove siamo? Siamo nei camerini del Colosseum Got Talent, e all'improvviso il nostro Valentino è solo. Luca Giurato è sparito nella calca, nella mischia, è stato risucchiato dalle fans. E cosa è successo? Si sente bussare alla porta. Toc, toc. Chi è? Avanti.
Ciao Valentino. Sono Antonella Clerici.
Ah, che bella voce.
Non ti eccitare, Valentino. Non hai capito. Io non sono qui perché tu mi attrai. Oddio.
Un pochino.
Sei anche carino, grazie. Devo dirti la verità. Ma ti dico una cosa. Io ti farò diventare imperatore.
No, non ci credo.
Però tu, prima, devi cucinare per me.
Ma devo stupirti.
Devi cucinare per me.
Ok.
Non è il momento di parlare. Devi cucinare per me.
Ebbene, questo qui è la scenetta che ci lasciamo dietro. Così, questa settimana.
Esatto.
Questa bella immagine.
Salutiamo di nuovo Er Pupone. Salutiamo Luca. Salutiamo Michele, salutiamo Giampaolo.
Salutiamo anche Antonella Clerici, che si è prestata. Grazie Antonella.
Anche io mi sono prestato.
Anche tu ti sei prestato.
Mi sono prestato. Salutiamo ancora Angelina. E io direi
Francesca, che ha vinto.
Francesca, va. Ancora un applauso a Francesca.
Grazie.
E io direi buon 2 giugno a tutti, e ci vediamo più tardi al Valentino.
Assolutamente.
Ciao ragazzi,
ciao.
Grazie a tutti.